www.redigio.it e la storia continua. ...1917... da Cadorna a Diaz. Nell'estate del 1917 l'Italia si trova a dover sostenere uno sforzo tremendo, specialmente sul fronte interno. Scarseggia il cibo, mancano le riserve di carbone, il governo è riluttante a introdurre misure di austerità che invece alcuni politici più lungimiranti invocano a gran voce. I salari degli operai, costretti nelle fabbriche a lunghi e faticosi turni di lavoro, si assottigliano sempre di più a causa del progressivo aumento del costo della vita e per colpa di colossali e scandalose manovre speculative. E fra la gente delle campagne l'entusiasmo della guerra, già tiepido sin dall'inizio, va ulteriormente affievolendosi. Un autorevole avallo agli spiriti pacifisti della maggioranza della popolazione viene anche dalla cattedra di Pietro. In agosto Papa Benedetto XV tiene una locuzione in cui implora la fine della guerra e scongiura gli stati belligeranti di far cessare l'inutile strage. Dall'altra sponda del Tevere, con accenti diversi ma con propositi analoghi, gli fanno eco i giolittiani e numerosissimi socialisti, conturati alla testa. Quando poi, in ottobre, si abbatte sul paese come fulmine a ciel sereno la catastrofe di Caporetto, saranno in molti a considerare come la logica conseguenza di questa crisi interna che si riflette sul morale delle truppe. Essa, in realtà, è anche frutto delle incertezze, degli errori e della pochezza strategica di Cadorna e dei comandi superiori. Intanto, il crollo della Russia ha permesso agli austriaci di concentrare gli sforzi sul fronte italiano, rinforzando il proprio schieramento grazie anche all'apporto di un'intera divisione tedesca. E la logica più elementare esigerebbe a questo punto che gli italiani opponessero a un amico più forte una tattica essenzialmente difensiva, operando eventualmente ripiegamenti e aggiustamenti di un fronte troppo esposto. E invece, a metà ottobre, Cadorna lancia un'ennesima impotente offensiva che scopre i fianchi dello schieramento italiano e permette agli austro-tedeschi di sfondare le nostre linee nella zona di Caporetto. Quando la ritirata si è mai trasformata in rotta, Cadorna ordina alle truppe di attestarsi in difesa sul Piave. 700.000 militari devono così ripiegare e 400.000 civili sono costretti a lasciare le loro case per entrare nelle retrovie. Un ricovero di fortuna e forse anche un po' di cibo. L'onore delle armi italiane non è mai caduto così in basso. Gli alti comandi si preoccupano ora di stornare da sé la responsabilità del disastro e di trovare dei capi espiatori. In un dispaccio rimasto tristemente famoso, Cadorna non esita ad accusare di vigliaccheria i suoi soldati. Così facendo vibra un duro colpo alla sua stessa reputazione di generale, contribuendo nel contempo a far apparire più grave e addirittura irreparabile la tragica rotta. Se i soldati sono vigliacchi, come si potrà mai vincere la guerra? La successiva inchiesta, condotta dal generale Caneva, sulle ragioni della catastrofe, attribuirà sì gran parte della colpa per la sconfitta del Caporetto al diffuso scoramento delle truppe, ma dovrà ammettere che a provocare tale scoramento è stato proprio il sadismo mistico del generale Cadorna. Le ripercussioni psicologiche del rovescio di Caporetto sono enormi. Persino il re pensa per un momento di abdicare, ma i politici più illuminati mantengono i nervi saldi. Il timore di una dilagante invasione nemica e l'ipotesi di una sconfitta umiliante convincono anche i parlamentari più tiepidi, come tipo Turati, e gli stessi neutralisti, come Giolitti, a unire i loro sforzi per superare il difficile momento. Da ogni parte si moltiplicano gli sforzi per mobilitare l'entusiasmo popolare. E così, forse per la prima volta nella sua storia, l'Italia si trova unita nel fronteggiare il comune pericolo. Viene formato un nuovo governo di emergenza sotto la guida di Vittorio Emanuele Orlando e con la partecipazione del socialista Bissolati. Quindi, nonostante la riluttanza di re Vittorio Emanuele, si procede a sostituire Cadorna con un generale più giovane e deciso, Armando Diaz. Nel frattempo arrivano su Piave contingenti inglesi e francesi con il dichiarato proposito di rinforzare il fronte. In realtà, la loro vera missione è quella di risollevare il morale delle truppe in grigio-verde. In questa occasione, Orlando respinge l'offerta dei francesi di costituire un comando unico alleato. La proposta gli pare inopportuna, forse perché suona a sfiducia dei generali. Quando più tardi gli austriaci sferrano un secondo attacco, Diaz riesce a contenere la linea sul Piave, evitando così un nuovo collasso. Questo episodio si rivela determinante e ridà fiducia all'esercito e gli permette di riorganizzarsi per la vittoriosa offensiva dell'anno seguente. www.redigio.it e la storia continua.